Prima di carissimi, benvenuti a questa terza catechesi di dottrina cristiana tratta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Oggi vogliamo parlare appunto della Sacra Scrittura. La volta scorsa abbiamo detto appunto che le fonti della rivelazione sono la Sacra Scrittura e la tradizione. E queste due fonti hanno come interprete infallibile la Chiesa col suo Magistero. E poi hanno come testimoni della fede i padri e i teologi, e hanno come ausiliari la ragione umana, la filosofia e la storia. Quindi in questa lezione vedremo appunto, tratteremo appunto della nozione di Sacra Scrittura o Bibbia, poi il canone, la divina ispirazione, l'inerranza, l'interpretazione, e poi ciò che ha valore per la nostra vita spirituale. Ecco, per quanto riguarda la nozione di Sacra Scrittura, noi dobbiamo dire che Dio ha parlato all'uomo fin dal principio del mondo, quando scendeva nel paradiso terrestre a conversare con Adamo. Poi ha parlato lunghi secoli per mezzo dei profeti, preannunziando il Salvatore e alla fine inviando proprio il suo Figlio divino Gesù. E questa parola veniva tramandata di generazione in generazione, ma molte cose Dio volle che fossero scritte, e quindi abbiamo i libri chiamati Bibbia, che in greco significa libri. Libri per eccellenza, in quanto richiama appunto questi libri sacri composti in più periodi, più epoche, mentre come noi poi la traduciamo in italiano, derivando dal latino, mettiamo in evidenza appunto che all'autore Dio come autore, no? Quindi il libro per eccellenza. E la Bibbia è divisa in due grandi parti, quindi sia l'Antico Testamento, cioè il patto, l'alleanza data all'uomo con la promessa del Redentore, ripetuto lungo i secoli prima della venuta di Gesù, e poi abbiamo il Nuovo Testamento, nel quale si vede l'adempimento di questa alleanza dopo la sua venuta. Nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, i numeri 21, 22 e 23, si richiama proprio all'importanza. Ecco, per l'Antico Testamento, l'importanza per i cristiani è che la vennero appunto come parola di Dio. Tutti i suoi scritti sono divinamente ispirati e conservano un valore perenne. Quindi rendono testimonianza della divina pedagogia, dell'amore salvifico di Dio. Quindi sono stati scritti soprattutto per preparare l'avvento di Cristo, Salvatore dell'universo. Ecco l'importanza del nuovo per i cristiani, perché appunto c'è l'oggetto centrale che è Gesù Cristo, quindi ci consegna la verità definitiva della rivelazione divina. In esso i quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, essendo la principale testimonianza sulla vita e sulla dottrina di Gesù, costituiscono il cuore di tutte le scritture e occupano un posto unico nella Chiesa. E l'unità, ecco, tra l'Antico e il Nuovo Testamento, quindi proprio perché ci richiama appunto che la scrittura è una, in quanto unica è la parola di Dio, unico il progetto salvifico di Dio, unica l'ispirazione divina di entrambi i testamenti. Quindi l'Antico Testamento prepara il Nuovo e il Nuovo dà compimento all'Antico. Quindi i due si illuminano a vicenda. Quindi Bibbia significa libri, abbiamo appunto 73 libri, 46 dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo Testamento. E ora vediamo, ecco, il canone. Il canone è appunto l'elenco dei libri sacri, Quindi è la collezione dei libri che la Chiesa ha ufficialmente accolto nella lista delle scritture ispirate, e perciò come tali servono alla Chiesa stessa nel suo insegnamento ai fedeli come regola di verità. Etimologicamente canone significa canna, no? Per misurare, regolo, quindi lista, catalogo. E questo canone poi è stato determinato dalla tradizione apostolica, è definito il Concilio di Firenze e riconfermato nel Concilio di Trento e Vaticano I. E tutti hanno la medesima autorità, quindi devono essere accettati per intero con tutte le loro parti. Poi in modo particolare, ecco la Vulgata, la traduzione in latino fatta da San Girolamo, fu dichiarata autentica dal Concilio di Trento, cioè sostanzialmente conforme all'originale, quindi immune da ogni errore sulla fede e i costumi. Ecco, noi abbiamo appunto l'Antico Testamento con i libri che si possono dividere in tre categorie, secondo la materia che trattano in prevalenza. Abbiamo i libri storici, didattici e profetici. I libri storici con il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Poi abbiamo i libri Giosuè, Giudici, Ruth, quella di Re, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester e due dei Maccabei. Poi abbiamo i libri didattici e poetici, Giobbe, Salterio, 150 Salmi, Proverbi, Ecclesiastico, Cantico dei Cantici, Sapienza, Ecclesiastico. Poi abbiamo i libri profetici con Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruch, Ezechiele, Daniele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria e Malachia. I libri dell'Antico Testamento furono scritti in ebraico, eccetto il libro della Sapienza e il secondo, dei Maccabei scritti in greco. Poi abbiamo nel Nuovo Testamento appunto i libri storici con i quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca, Giovanni e gli Atti degli Apostoli. Poi abbiamo i libri didattici con le 14 lettere di San Paolo, 2 di San Pietro, 3 di Giovanni, di Giacomo, di Giuda, dette lettere cattoliche. E poi abbiamo alla fine il libro profetico, il libro dell'Apocalisse. Il Nuovo Testamento fu scritto in greco, eccetto il Vangelo di San Matteo e la lettera di San Paolo agli ebrei, che furono scritti in aramaico, cioè nella lingua ebraica che si parlava al tempo di Gesù. E moltissime furono le traduzioni antiche della Bibbia, fra le più importanti quelle in greco, detta Alessandrina, o dei 70, o dal nome dei suoi traduttori, e quella latina detta Vulgata, quindi che abbiamo detto dovuta in massima parte a San Girolamo, sommo dottore delle scritture. Ecco, il canone che possiamo vedere e confrontare anche ecco, la definizione sul compendio della Chiesa, del Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 20. Ecco, quindi le Sacre Scritture, accolte dalla Chiesa nel canone, sono ispirate, cioè sono state scritte sotto l'influenza dello Spirito Santo, e quindi hanno Dio per autore. E quindi la divina ispirazione è un influsso soprannaturale col quale Dio muove l'uomo interiormente perché manifesti agli altri ciò che egli vuole. Quindi questa manifestazione può essere fatta a voce, come è avvenuta per esempio nei profeti, oppure in iscritto, come è avvenuto negli agiografi della Sacra Scrittura. E quindi abbiamo proprio Dio come autore. E infatti, ecco, come ha definito il Vaticano I, la Chiesa ritiene quei libri sacri e canonici perché, essendo stati scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, hanno per autore Dio e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. e non perché elaborati con sola industria umana siano stati poi approvati dall'autorità. Poi anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 105, dice che appunto Dio è l'autore della Sacra Scrittura. Le cose divinamente rivelate, che nei libri della Sacra Scrittura sono contenute e presentate, furono consegnate sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi libri, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. E poi abbiamo l'uomo come autore secondario, strumentale appunto dei libri sacri. Infatti lo Spirito Santo prese gli uomini come strumenti per scrivere, per cui con virtù soprannaturale li eccitò e mosse a scrivere e li assisté mentre scrivevano, in modo che concepissero con mente retta e volessero scrivere fedelmente tutte quelle cose e quelle soltanto che egli voleva che scrivessero e le esprimessero in modo adatto con infallibile verità. Altrimenti egli non sarebbe l'autore di tutta la Sacra Scrittura. E quindi c'è Dio come autore principale e l'uomo come autore secondario, strumentale dei libri sacri. Ecco, quindi ecco poi questa ispirazione viene anche molto ben descritta dal Papa appunto Leone XIII nell'enciclica Providentissimus Deus. E poi ecco nel Catechismo della Chiesa Cattolica a 106 appunto dice: Dio ha ispirato gli autori umani dei libri sacri. Per la composizione dei libri sacri Dio scelse degli uomini di cui servì nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché agendo egli stesso in essi e per loro mezzo scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che egli voleva. E quindi l'ispirazione comporta per parte di Dio che illumini e muova lo scrittore sacro a scrivere, quindi con infallibile verità, tutto e solo ciò che Dio comanda. Mentre da parte dell'agiografo, l'intelletto concepisce ciò che Dio vuole, poi la volontà che voglia scrivere quello che Dio vuole, e le altre facoltà mosse dalla volontà. Quindi di qui deriva che l'agiografo è l'autore secondario in quanto è strumento, ma sempre d'azione libero, e quindi è uno strumento però animato, non inanimato. Ecco, per esempio, una penna è uno strumento, no? Però non è razionale. Essa scrive ciò che vuole l'autore. Ma di suo non ci mette altro che la capacità di strumento che esegue meccanicamente. Invece lo scrittore sacro ci mette le sue facoltà umane, perciò pur scrivendo lo scrittore tutto e unicamente quello che Dio vuole, si vede anche il suo stile, per esempio ordinato, con mille particolarità, per esempio in San Luca, no? Oppure anche ecco quello in San Paolo, no? Quindi a parte dolce, a parte forte, no? È proprio la caratteristica dell'autore che esprime anche il suo carattere, no? Quindi c'è Dio come autore principale e anche questa parte personale, ecco, dell'autore umano, però sempre secondario, ecco. Ecco, il fatto della divina ispirazione lo troviamo riconosciuto nella Sacra Scrittura. Ecco, il Vangelo per ben 150 volte si appella all'Antico Testamento con le parole come è stato scritto. Gesù dice: scrutate le scritture, esse testimoniano a mio favore. E poi non cadrà un solo apice della legge. Poi ancora San Paolo dice: ogni scrittura divinamente ispirata, per la proprio in modo più esplicito, no? Quindi confronta Timoteo 3,16. E poi San Pietro afferma che i santi uomini di Dio hanno parlato ispirati dallo Spirito Santo. Quindi ecco, nella Sacra Scrittura c'è proprio questa conferma. Poi abbiamo anche la tradizione. Ecco, pensiamo a San Teofilo di Antioca che chiama gli agiografi organo di Dio. Poi San Ireneo, le scritture sono perfette perché dettate dal Verbo di Dio e dal suo Spirito. San Clemente di Alessandria, lo Spirito Santo, bocca del Signore, ha detto quelle cose. E poi, ecco, sia Sant'Agostino, San Gregorio Magno e San Girolamo chiamano la Sacra Scrittura lettera di Dio agli uomini. Ecco, poi la Sacra Scrittura non contiene errori. Infatti, essendo libro di Dio, la Sacra Scrittura non può contenere assolutamente nessun errore. Questa è la parola tecnica e viene detta appunto inerranza, inerranza, cioè non erra. Questa poi, il fatto che la Sacra Scrittura non può contenere assolutamente nessun errore, è una verità di fede insegnata al Magistero ordinario e universale della Chiesa. E poi Papa Leone XIII, nell'enciclica Providentissimus Deus, afferma: è tanto falso che alcun errore possa esservi sotto la divina ispirazione, che non solo essa per se stessa esclude ogni errore, ma esclude e lo respinge tanto assolutamente quanto assolutamente Dio, somma verità, non può essere l'autore di alcun errore. E il Catechismo poi della Chiesa Cattolica, al 107, dice appunto che i libri ispirati insegnano la verità, poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o geografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo. Si deve dichiarare per conseguenza che i libri della Scrittura insegnano fermamente, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre lettere. E questa inerranza compete ai testi originali. Le trascrizioni, le versioni possono avere errori accidentali, come risulta dalle varianti di alcuni versetti. Per questo la Chiesa incoraggia gli studiosi alla ricerca per determinare sempre più esattamente ogni parola dai testi originali. Però abbiamo detto che, ecco, soprattutto nel testo della Vulgata, quello approvato ufficialmente dalla Chiesa, non vi è nessun errore sostanziale. Ecco, poi circa l'interpretazione, ecco, dobbiamo dire che parlando appunto dell'inerranza, non significa che la Sacra Scrittura porti ogni parola in un senso letterario o proprio, o che sia un trattato scientifico. È necessario distinguere diversi generi letterari, cioè per me se una narrazione storica o poetica o parabola. Se storia narra con esattezza gli avvenimenti, mentre la parabola invece parla in similitudini, no? Da cui si ricava un insegnamento morale. E poi le cose scientifiche vengono narrate secondo le usanze, il modo comune di parlare del tempo. Ad esempio, quando Giosuè dice ferma il sole. Lo scrittore sacro parla in modo in cui intendono in quel tempo e quindi non vuol fare un trattato di astronomia. Del resto anche oggi, ecco, nel parlare comune si dice che il sole si leva e tramonta, mentre sappiamo che è la terra che gira. E quindi la divina rivelazione ha come scopo appunto la salvezza eterna e non quella di determinare le leggi naturali. Per questo poi è importante Ecco, l'interpretazione in materia di fede e morale, ognuno si deve attenere al vero senso della scrittura, cioè quello che tenne e tiene la Chiesa, a cui spetta giudicare il vero senso e la vera interpretazione delle scritture. Perché appunto poi la Sacra Scrittura è stata affidata alla Chiesa, al Magistero. E perciò nessuno si è deciso a interpretare la scrittura contro quel senso o anche contro l'unanime consenso dei padri. Questa è la definizione, ecco, del Vaticano I. E poi c'è San Pio X, dà anche delle regole di interpretazione che troviamo anche nel Catechismo, ai numeri 112, 113 e 114. Appunto bisogna tener conto, ecco, come regole di interpretazione, l'ecclesiae traditio, l'analogia fidei e normae apostolicae sedis. Ecco, per analogia della fede si intende, la mutua armonia delle verità rivelate, in virtù della quale esse si illustrano a vicenda e l'una non può contraddire l'altra. Quindi anche noi dobbiamo tenere presente che la Sacra Scrittura è una rivelazione soprannaturale che sovente è espressa in modo difficile e quindi necessita di una spiegazione. Infatti noi abbiamo avuto, ecco, pensiamo a Gesù, a San Paolo che interpretano il Vecchio Testamento, ecco, pensiamo a Gesù che parla del discorso della montagna. E anche San Paolo che parla appunto di vari sensi, no? Della Sacra Scrittura, in modo particolare in riferimento all'Antico Testamento. E infatti noi per quanto riguarda, ecco, poi il senso della Sacra Scrittura, c'è una importante affermazione di San Tommaso che dice appunto che il libro sacro a Dio come autore principale e l'agiografo come autore solamente secondario. Quindi deriva una conseguenza del tutto speciale. Il libro sacro, e solo esso, può contenere sensi che superano il senso in sé inteso dall'autore umano. E questi sensi furono spesso chiamati nella tradizione sensus spiritualis. Infatti, ecco, abbiamo per quanto riguarda i sensi della Sacra Scrittura, abbiamo il senso letterale e poi abbiamo il senso spirituale, quindi allegorico, morale e anagogico. Abbiamo anche un richiamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 116, per quanto riguarda il senso letterale, cioè quello proprio, e poi quello allegorico che richiama degli altri insegnamenti che poi si richiamano anche alla morale e alla prospettiva eterna, appunto attraverso dei significati appunto spirituali, e anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, appunto al numero 117 e 118, parla appunto di questi sensi spirituali che dobbiamo tenere presente appunto quando leggiamo la Sacra Scrittura, proprio perché la Sacra Scrittura ha Dio per autore principale, quindi può anche nel senso letterale richiamare dei sensi spirituali. E noi poi lo vediamo in modo particolare ecco, nei commenti dei padri della Chiesa, no? Che richiamano molto il senso spirituale, ma anche San Paolo, ecco, facevo anche delle interpretazioni di alcuni avvenimenti della Sacra Scrittura, per esempio i figli di Sara e di Agar, che richiamano appunto all'Antico e al Nuovo Testamento. Ecco poi anche il Catechismo del numero 119, e poi a compendio, ecco, del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 100. Ecco, proprio al numero 19 del compendio dice: la Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello Spirito Santo, è sotto la guida del Magistero della Chiesa, secondo tre criteri. Attenzione al contenuto e all'unità di tutta la scrittura, lettura della scrittura nella tradizione viva della Chiesa e rispetto dell'analogia della fede, cioè della coesione delle verità della fede tra di loro. Ecco, quindi la Sacra Scrittura, come possiamo ben capire, è importantissima per la nostra vita, per la nostra anima, possiamo dire il nostro cibo, il nostro alimento. Ecco, dovremmo essere appunto ferventi lettori della Bibbia, come per esempio San Girolamo. Ecco, proprio di San Girolamo. Si narra che ebbe un sogno che lo distolse dalle letture pagane e lo innamorò della Sacra Scrittura. Infatti gli parve di essere morto e di comparire al giudizio di Dio. E lui dice appunto, interrogati che io fossi, risposi di essere un cristiano. Ma il giudice mi disse, tu mentisci, sei un ciceroniano, non un cristiano, poiché ove è il tuo tesoro, ivi è il tuo cuore. Quindi questa severa ammonizione lo convertì e quindi quando si svegliò dal sonno divenne un fervente lettore della Bibbia. Poi né si contentò di tradurre il suo amore in uno studio instancabile, ma accese anche altre persone, uomini e donne, a questo amore verso la Sacra Scrittura. E quindi questo deve essere anche per ogni fedele, per ogni sacerdote, no? Quindi ogni fedele, ogni sacerdote è tenuto a nutrirsi della parola di Dio, quindi a leggere. Ecco, pensiamo al sacerdote che è tenuto per dovere del proprio stato, no? Ad amare la Sacra Scrittura, che poi deve insegnare anche ai fedeli, a viverla e insegnarla ai fedeli. I primi cristiani poi ecco, conoscevano la Sacra Scrittura molto meglio di noi, proprio perché era per essi la sostanza di vita. E poi ecco, bisognerebbe leggere poi la Sacra Scrittura perché anch'essa è l'anima di tutta la teologia e dell'attività pastorale, no? Quindi questa diciamo, la fonte, no? Quindi per la teologia e anche per l'attività pastorale. E quindi dovremmo poi cercare di leggerla spesso, quindi con la lettura continua, con la meditazione, con lo studio, utilizzando anche dei commenti che i commenti però dovrebbe essere soprattutto da parte di padre della Chiesa e poi in modo particolare abbiamo un dono particolare, il commento della Sacra Scrittura del servo di Dio, Don Dolindo Ruotolo, una miniera, quindi consiglio a tutti ecco, di leggere il commento di tutta la Sacra Scrittura, ci sono vari volumi editi dalla Casa Mariana Editrice, Casa Mariana dell'apostolato stampa si possono richiedere anche sul sito internet della Casa Mariana editrice, quindi questo è una raccomandazione particolare ecco, proprio per approfondire la Sacra Scrittura con un commento sano. Poi Don Dolindo traeva soprattutto ecco, proprio dai padri della Chiesa. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 131, 133, 141, parla proprio di questa importanza della Sacra Scrittura della vita spirituale. Poi, in modo particolare, il numero 24 del compendio dice appunto che la Sacra Scrittura dona sostegno e vigore alla vita della Chiesa e per i suoi figli salvezza della fede, cibo e sorgente di vita spirituale. È l'anima della teologia, della predicazione pastorale. Dice il salmista, essa è lampada per i miei passi, luce sul mio cammino. La Chiesa esorta perciò alla frequente lettura della Sacra Scrittura, perché l'ignoranza delle Scritture è l'ignoranza di Cristo, San Girolamo. Ecco, siamo alla fine di questa lezione, quindi vi ringrazio e alla prossima con il tema sulla tradizione. Grazie, Ave Maria.